Buonasera a tutti, anche a coloro che ci seguono attraverso lo streaming. Incominciamo il nostro consiglio comunale e quindi invito il segretario a fare l'appello.
Actis. Ambrogio Clotilde. Bertola. Calcagno. Gandolfo. Garaventa, Giordana, Giorgis, Longo, Occelli, okay. Pettavino, Portera, Rubiolo, Seliac, Senesi, Pesio, Zampedri, quorum strutturale costituito.
Bene, invito i consiglieri ad alzarsi per l'inno. Grazie, possiamo accomodarci. Allora, cominciamo il nostro consiglio comunale con le comunicazioni da parte della Giunta e poi so che c'è anche qualche consigliere che vuole intervenire. Intanto il sindaco tarda qualche minuto e poi anche lui ha delle comunicazioni da fare, quindi lascerei la parola all'assessora Anna Giordano, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, due comunicazioni molto veloci, però molto importanti. Allora, ricordo a tutti che sabato 7 alle ore 15.30 ci sarà vedi le manifestazioni ti vengono sempre in aiuto, gli eventi. Ci sarà la terza edizione della festa degli anziani e dei pensionati sotto l'ala polifunzionale. Avremo il piacere di avere come ospite il dottor Marco Leto, che è il primario di oculistica all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, che ci parlerà della prevenzione e della cura delle malattie oculari, e, insomma, un argomento che è stato proprio richiesto dalla consulta degli anziani e penso che sia effettivamente un argomento che bene o male tocchi tutti con l'andare dell'età. Quindi indipendentemente dalla vostra età, ovviamente siete invitati sotto l'ala. L'animazione sarà cura di TRS Radio, mentre il buffet sarà organizzato e preparato dalla Proloco di Savigliano. essendo in tema di festeggiamenti, il giorno successivo invece ritorna la festa dei vicini di casa, che non avveniva da diversi anni, perché l'ultima edizione era stata quella del 2019, poi non era stato, insomma, si era un po' persa, però adesso si è ripresa, finanziata da un progetto che si chiama Luogo Comune, finanziato dalla Fondazione CRS, che unisce diverse realtà del nostro territorio, quindi non solo il nostro comune, ma anche il centro famiglie, la biblioteca, l'educativa di strada, il consorzio Monviso Solidale, il progetto Oceano, l'Informa Giovani, Fuma Canduma e le Voci Erranti. Allora, è stata subito accettata e ripresa dalla cittadinanza con molto piacere. Abbiamo per pranzo 6 punti, 4 in città e 2 nelle frazioni, e avremo anche 2 punti serali. Poi il momento clou, diciamo, sarà verso le 16:30 a fianco dell'ala polifunzionale, dove si ritroveranno, insomma, tutte le persone che hanno festeggiato nelle loro comunità, per poi ritrovarsi tutti insieme le comunità. Ci sarà spazio per gli adulti, ma ovviamente anche spazio per i bambini. Quindi, insomma, sarà una domenica ricca, perché non c'è solo questo, e ovviamente vi invito voi e invito tutta la cittadinanza a partecipare. Grazie.
Grazie Assessore Giordano. Adesso lasciamo la parola all'Assessore Mulassano, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Velocissimo, questo weekend non dovremmo pestarci i piedi con la festa degli anziani con l'Assessore Giordano, l'abbiamo strutturata apposta ad hoc. Ovviamente è già partito ieri con la conferenza di Pablo Trincia, questo weekend c'è Atipico Festival. Ci sarà anche questa sera animazioni presso l'ala polifunzionale con stand-up comedy. Domani una serata a pagamento con l'artista Venerus. Sabato chiuderemo con il G7 dei The Bloody Beetroots, a chiudere appunto questa 4 giorni di comunità, divertimento e sana allegria. Proseguiremo il mese di giugno con le manifestazioni, con la tre serate di Neverending Summer Festival. Sono già state annunciate tutte le line-up. Giovedì 25 ci sarà lo spettacolo di We Love 2000, ovviamente ad ingresso gratuito. Le serate successive avranno come ospiti venerdì 26 Arti 5, celebre rapper della scena nazionale, e sabato 27 invece ci sarà il concerto di Mario Biondi, che è appunto un artista anch'esso di fama nazionale, più per la parte Agé di Savigliano. Quindi appunto invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. Ovviamente proseguiremo nel mese di luglio con tantissimi eventi all'interno del Parco Graneris, che però comunicheremo, ma è inutile che vi solleviate sul fatto che è vero, ce lo dico anche a favore di telecamera, Arti 5 per i più giovani, Mario Biondi per i più anziani, non credo di dire nulla di particolare. Chiedo scusa. Proseguiremo nel mese di luglio con tantissimi eventi nel parco. Presidente, se per favore può rimettere ordine in sala. Proseguiremo.
Ho detto io che Mario Biondi non ha età, quindi sono uno dei primi a dire.
Ci mette in comune anche la pettinatura, pensavo dicesse quello. Vabbè, comunque, proseguiremo nel mese di luglio con tantissimi eventi al Parco Graneris, che annunceremo nel prossimo Consiglio Comunale. Per il momento, quindi, vi invito tutti a comprare i biglietti e a partecipare.
Grazie, Assessore Mulassano. Forse... Eccolo, c'è un intervento da parte del consigliere Tesio, prego.
Grazie Presidente, volevamo fare una comunicazione. Volevamo comunicare a tutto il Consiglio, ai cittadini, che sono stati pubblicati nei giorni scorsi i dati di produzione dei rifiuti sul portale del Consorzio XEA relativi ai mesi di dicembre 2025 e gennaio 2026. Dalla lettura di tali dati emerge come le percentuali della raccolta differenziata siano pari al 65,4% a dicembre e 66,78% a gennaio 2026. Ci preme sottolineare però che questi dati sono già calcolati tenendo conto della classificazione degli ingombranti su cui c'era stata un'interrogazione tempo fa. Per la cronaca, qualora non se ne tenesse conto, tali dati porterebbero a dati vicini al 61,8% in entrambi i mesi. Per fare il confronto, a gennaio 2025 il dato era del 63,8%. Non si tratta neppure più di capire come siano stati calcolati questi dati. Ormai siamo arrivati a una situazione tale per cui la regressione è certificata anche dai dati ufficiali. Siamo tornati indietro di anni in termini di qualità della raccolta a fronte di un aumento delle tariffe che quest'anno è dell'8% per le famiglie e del 6% per le utenze non domestiche. Purtroppo ci troviamo costretti a fare questa comunicazione al posto di un'interrogazione, ma c'è un motivo ben specifico. Abbiamo presentato in passato diverse interrogazioni in merito, addirittura una relazione, ma sono rimaste lettera morta, o peggio, la risposta è stata va tutto bene, state descrivendo una situazione che non c'è. Ad oggi non è pervenuta da parte dell'assessore neppure la relazione degli ispettori ecologici che l'assessore aveva promesso nel Consiglio del 5 marzo. Per quanto ci riguarda, non riteniamo di aver ottenuto risposte serie in passato all'amministrazione e che lo spazio per il confronto promesso dall'assessore non ci sia stato, nonostante quanto annunciato. Per quanto ci sembra di capire, quindi, che non ci sia la volontà da parte del sindaco di cambiare qualcosa nella gestione dell'igiene ambientale, noi continueremo comunque a fare la nostra parte.
Grazie, consigliere Tesio. Allora, siccome il sindaco è ancora impegnato un attimo in una riunione abbastanza importante a Cuneo, immagino che quando arriverà ci darà anche informazioni di questo incontro. Io direi di incominciare il nostro consiglio esaminando le interrogazioni, dopodiché quando il sindaco arriverà magari gli lasceremo lo spazio che non ha utilizzato in questa prima fase per poter fare le sue comunicazioni. Per cui partiamo dalla prima interrogazione che presentata dal gruppo Spazio Savigliano e riguarda le fontanelle comunali di acqua potabile. In questo caso il compito di illustrare l'interrogazione viene lasciato al consigliere Giacomo Calcagno. Prego.
Grazie Presidente. Premetto che questa interrogazione e la prossima sono state sollecitate da cittadini. Premesso che le fontanelle di acqua potabile rappresentano un servizio pubblico essenziale per cittadini e auspicati turisti, con ricadute positive su salute pubblica, ambiente e riduzione della plastica a monouso, la corretta manutenzione e pulizia periodica sono fondamentali per garantire la qualità dell'acqua erogata e la sicurezza igienico-sanitaria. Le temperature elevate che si registrano nell'estate e in periodi fuori stagione, come quello appena concluso, aumentano il consumo di acqua pubblica e il rischio di proliferazione batterica negli impianti se la manutenzione non è adeguata. Considerato che diverse segnalazioni cittadini hanno evidenziato casi di fontanelle non funzionanti con evidenti problemi di pulizia, incrostazione e manutenzione ordinaria assente, vedere ad esempio la fontanella di Piazza Galateri, si chiede se esiste un piano di manutenzione e pulizia programmata per tutte le fontanelle di acqua potabile presenti sul territorio comunale e con quale frequenza vengono effettuati gli interventi di pulizia, sanificazione e verifica degli impianti, con quale cadenza vengono effettuate le analisi chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua erogata, chi è il soggetto incaricato e se i risultati sono resi pubblici e accessibili ai cittadini, qual è lo stato di funzionamento attuale di tutte le fontanelle comunali e quali interventi di ripristino sono previsti per quelle fuori servizio. Se è stato previsto un piano di intensificazione dei controlli della pulizia in corrispondenza di ondate di caldo e temperature elevate fuori stagione per garantire sicurezza igienico-sanitaria dell'acqua erogata. Quale importo è stato stanziato nel bilancio per la gestione, manutenzione e ammodernamento delle fontanelle e se sono previsti investimenti per la sostituzione di fontanelle obsolete o l'installazione di nuove strutture. Se è prevista una comunicazione pubblica, ad esempio sul sito del Comune, per informare i cittadini su stato, posizione e manutenzione delle fontanelle.
Grazie consigliere Calcagno. A questa interrogazione risponde l'assessore Federica Brizio. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, in merito alle fontanelle di acqua pubblica, le fontanelle riguardo alla manutenzione, quella ordinaria, la verniciatura, la pulizia, quella più superficiale, chiamiamola così, compete al Comune. Mentre l'apertura, la chiusura degli impianti e l'analisi dell'acqua, l'analisi degli impianti compete al gestore che per noi è Alpiacque. Questa primavera Di solito le fontanelle si aprono appunto nel periodo di maggio, si chiudono a ottobre, dipende sempre un po' dal tempo meteorico, perché poi c'è il rischio che d'inverno geli la tubazione, quindi vengono chiuse d'inverno, tranne una fontanella che rimane un po' gocciolante, ed è quella che mi segnala sempre il consigliere Giordana, però serve proprio per mantenere un po' vivo l'impianto, insomma Alpiacque gestisce così la linea delle fontanelle pubbliche. Quest'anno abbiamo tardato, come dicevo, ad aprire le fontanelle pubbliche, in combinazione il periodo meteorico ci era avverso perché faceva caldissimo, e quindi abbiamo avuto un ritardo sull'apertura, ma il caldo che richiedeva le fontanelle aperte, per il fatto che sono state quasi tutte vandalizzate. Sono stati rotti quasi tutti i rubinetti e addirittura alcuni rubati. Quindi Alpiacque ha provveduto a ordinare tutto quello che era materiale di sostituzione e ha provveduto in questi giorni a ripristinare tutti quelli che erano le fontanelle, a rivedere tutta la linea e a dare apertura all'acqua potabile. Noi come comune per la nostra manutenzione, devo darle atto che non sono propriamente state prese con la dovuta cautela in questi ultimi anni, diciamo che non è neanche semplice, perché le fontanelle vengono utilizzate anche per fare il bagno ai cani, e che non è propriamente la loro funzione, perché le fontanelle che abbiamo in Savigliano servono per le persone, per prendere con la bottiglia, per lavarsi le mani, ma magari non fare il bagno al cane sarebbe l'ideale. In merito all'analisi della potabilità dell'acqua, questa è nella normale svolgimento dei compiti di Alpiacque, che analizza l'acqua che è quella che arriva anche in casa nostra, quindi le analisi le fanno periodicamente, le ho stampato, se vuole l'ultima analisi pubblicata si trovano sul sito di Alpiacque, c'è proprio una sezione dedicata dove c'è scritto analisi potabilità dell'acqua, ci sono tutti i vari comuni, lei clicca sul comune e esce l'ultima analisi effettuata. Ci sono dei periodi in cui vengono fatte più spesso, che è il periodo estivo, questa è riferita a novembre e dicembre, l'hanno pubblicata a gennaio, probabilmente adesso ne faranno un'altra, siccome appunto c'è stata l'ondata di calore, inizia la stagione quella bella, quindi anche nell'impianto cittadino deve essere effettuato il controllo. Noi non abbiamo sul sito del comune una localizzazione delle fontanelle, potremmo pensare, chiedo aiuto al mio collega Mulassano, se magari si può implementare in qualche modo sul sito del comune, inserire appunto magari la posizione e dare un rimando al link, con un link al sito di Alpiacque, se uno appunto vuole verificare la situazione delle analisi, eccetera. Comunque si tratta della stessa acqua che arriva in casa, quindi è controllata, se ci fosse qualche problematica Alpiacque ce lo comunica subito, come anche per quella domestica. Non c'è un capitolo apposito per questa manutenzione, perché fa parte dei capitoli delle manutenzioni ordinarie che il comune deve effettuare, sì. E appunto la problematica è stata che abbiamo dovuto rimandare, perché purtroppo hanno dovuto fare degli interventi che non è così piacevole fare, perché sono dovuti non alla vetustà, non all'incuria, ma proprio a atti di vandalismo, e questo ci dispiace molto. Però adesso dovrebbero funzionare tutto, e noi come comune cercheremo anche di fare giro di manutenzione un pochino più profonda su quelle che sono un pochino più vecchie.
Grazie per l'intervento. Assessore, il consigliere Calcagno si ritiene soddisfatto della risposta?
Quando vedrò le fontanelle ridipinte e senza, chiaramente, perché se avete visto ho mandato la foto di quella di Piazza Galateri. Effettivamente andare a bere lì fa un po' ribrezzo, passatemi il termine. Cioè è una percorrenza molto frequentata da stazione verso il centro. Cioè, dico, quelle più in centro, cerchiamo di fare questa manutenzione il più velocemente possibile. Facciamo anche bella figura. Curiamo questo aspetto.
Bene, passiamo alla seconda interrogazione che riguarda, sempre presentata dal gruppo Spazio Savigliano, riguarda le siepi verdi lungo i corsi e le vie comunali. Anche in questo caso la illustrerà il consigliere Calcagno. Prego.
Dunque, invito tutti i consiglieri a fare un giro in Corso Vittorio, via Biga e anche in Corso Roma, perché effettivamente è una situazione, dico, decisamente non d'arredo urbano. Premesso che le siepi verdi lungo corsi e vie comunali sono un elemento essenziale per il decoro urbano, la sicurezza stradale e la qualità ambientale, diverse segnalazioni evidenziano una situazione critica. In molte zone le siepi risultano danneggiate, con tratti mancanti, in alcuni casi assenti del tutto. Il degrado compromette l'immagine della città e riduce le funzioni di barriera antirumore, ombreggiamento e mitigazione climatica. Si chiede qual è lo stato attuale di manutenzione delle siepi lungo le vie e i corsi comunali, quali sono le aree più critiche, se esiste un censimento aggiornato delle porzioni mancanti o compromesse, se è previsto un piano di nuove piantumazioni, anche graduale, per ripristinare il verde e riportare decoro urbano, quali risorse sono state stanziate in bilancio per interventi sul verde stradale e con quali tempistiche, se è prevista una manutenzione ordinaria programmata per evitare il ripetersi o il protrarsi del degrado. Dovrebbe essere finito.
Anche in questo caso la risposta è di competenza dell'assessora Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, concordo con lei che le siepi sono, non sono proprio consone all'arredo urbano di una città come Savigliano. I fattori sono molteplici. Non voglio usare come scusa le amministrazioni passate, ma purtroppo una delle cause è anche questa, perché nell'appalto che ci siamo ritrovati quando abbiamo iniziato il nostro percorso amministrativo, le risorse per il verde cittadino, che è ampissimo, non solo siepi ma anche alberature, parchi, giardini storici, era ridotto all'osso, e quindi la manutenzione di queste parti, che forse sono quelle più piccole, quelle residuali, quelle che si vedono di meno, come importo lavori, erano state un po' abbandonate, e quindi di conseguenza la siepe è comunque un arredo urbano verde che patisce. Patisce se non viene curata, e questo è un fattore. L'altro fattore è anche il fatto che negli ultimi anni le temperature sono aumentate molto, le essenze che noi abbiamo come siepi, non avendo tutte l'ara gocciolante, l'irrigazione, tendono a seccare, e quindi anche questo è un problema. In molte zone, specie come indicava lei, Corso Vittorio, ma io le dico anche in via Biga, in Piazza del Popolo, in Corso Roma, le porzioni che non ci sono più è perché appunto hanno avuto un problema di secchezza dovuta al non irrigazione, ma incidono anche sulla morte delle siepi, le dismissioni per i sottoservizi, l'incuria della gente, in alcuni posti addirittura ce le tolgono, ce le tagliano. E quindi abbiamo segnalazioni nel senso di guardi che ho visto uno che mi ha tolto la siepe davanti a casa, quindi diventa un po' difficile starci dietro. Sì, noi abbiamo una mappatura di tutte quelle che sono le siepi in Savigliano. Nel nuovo appalto che noi abbiamo separato, abbiamo sdoppiato e abbiamo reso un pochino più polposo a livello economico, nella parte della gestione del verde orizzontale abbiamo anche richiesto alla ditta la ripiantumazione di tratti di siepe che vengono fatti annualmente. L'anno scorso ad esempio abbiamo ripiantumato tutta la siepe in Piazza del Popolo. Ovviamente anche qua l'attecchimento poi dipende molto dalla stagione, dall'irrigazione, dalle piogge, quindi qualcuno attecchisce, qualcuna no, e mi rendo conto che bisognerebbe ancora implementare quella parte di appalto del verde per poter riuscire, come dice lei, a lotti, anche a lotti, a sostituire, ad installare la ragocciolante e poterle irrigare, perché questo è anche il vero problema. Non si riuscirà in tutti i posti dove sono mancanti, in molti posti erano già mancanti, quindi non è che ce li siamo già trovati così. Una cosa che mi sento di dire è di chiedere anche ai cittadini o alle persone che si trovano nel fare un cantiere, oppure anche per dire quando ci sono i mercati, le nostre siepi vengono molto bistrattate, ci depositano sopra i materiali, ci mettono sopra la qualunque, purtroppo la siepe non è una pianta con dei rami forti e quindi si rovina. Noi sì, ce l'abbiamo nell'appalto del verde, la sostituzione pian piano di porzioni di siepe, non è facile, ecco, bisognerà ripensare anche a questa parte di appalto e cercare di farsene mettere un po' di più e di intervenire anche con l'irrigazione, perché è veramente una situazione un po' brulla quella che adesso ci troviamo delle siepi del decoro urbano.
Grazie assessore. Consigliere Calcagno, una breve replica, prego.
Non so se nella prossima amministrazione sarò contento, non lo so adesso, no, più che altro 4 anni sono passati, è chiaro che questo è un problema che è sotto gli occhi di tutti, specialmente Corso Vittorio, che è anche un bellissimo corso, stazione San Giovanni. Se uno passeggia, cioè, potrebbe anche essere il caso di cambiare essenza, cioè nel senso in Corso Indipendenza hanno messo un altro tipo di siepe, probabilmente più robusto, io non è che me ne intendo tanto, però è importante iniziare, cioè non è che si pretende subito tutto, però Corso Vittorio cominciamo a farne un pezzetto, adesso la stagione sarà in autunno che si possono piantare oppure questa primavera, facciamone un pezzo, ecco, allora poi dopo quando vedrò il primo pezzo sarò soddisfatto.
Bene, passiamo quindi alla terza interrogazione che ha come argomento la sistemazione del sentiero Tortone e dei mosaici dell'Ajas. In questo caso l'interrogazione è presentata dalla consigliera Petra Senesi in rappresentanza del gruppo La Nostra Savigliano e Saviglianesi Democratici. Prego, consigliera Senesi.
Grazie Presidente. Percorrendo il sentiero Tortone dal ponte di Via Saluzzo è possibile ammirare i mosaici dell'associazione ASAS. Tuttavia negli ultimi mesi si nota un progressivo deterioramento degli stessi che potrebbe rovinare, oltre il decoro del sentiero, anche la sicurezza di chi passeggia lungo il sentiero. Ad esempio un mosaico è appoggiato a terra e altri sono rovinati. Si chiede all'amministrazione se è di sua competenza la manutenzione di tale sentiero e in caso affermativo se ha predisposto degli interventi di ripristino della situazione iniziale e se ha intenzione di mettere i mosaici delle ultime edizioni.
Grazie consigliera Senesi, anche in questo caso la risposta è in capo all'assessora Federica Daizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Sì, la manutenzione del sentiero Tortone è in capo al Comune. Sì, siamo consci che ci sono alcuni mosaici che sono un po' deteriorati, diciamo, come posizione. Ci siamo già azionati per farci fare i preventivi, per capire quant'è la spesa, e inoltre anche con l'associazione durante le assemblee dell'Osservatorio Barriere Architettoniche, di cui fanno anche parte, abbiamo parlato anche di un'altra soluzione per le parti dei mosaici che non usano a fare i quadri, per fare dei cordoli, cercare di sistemare. Abbiamo avuto uno stop, ma la colpa è dell'assessore, che non è stata bene, quindi non siamo riusciti ad andare avanti, ma cercheremo nei prossimi mesi di dare di nuovo una sistemata a quelli che ci sono e di vedere quelli degli anni che non hanno posizionato, di riuscire a sistemarli sul sentiero.
Grazie.
Consigliera Senesi, si ritiene soddisfatta della risposta?
Sì, sì, pensavo fosse di nuovo colpa dell'amministrazione precedente, invece vediamo allora se nei prossimi mesi verranno sistemati. Grazie.
Dunque, adesso ci sarebbero 3 interrogazioni alle quali avrebbe dovuto rispondere il sindaco Portera. Quindi opterei per esaminare la 7ª e l'8ª, in cui invece risponde ancora l'assessora Federica Brizio, in modo da dare la possibilità al sindaco di avere un pochino più di tempo per rientrare. Quindi a minuti dovrebbe essere arrivata. Se non ci sono problemi, quindi traslerei l'interrogazione presentata dal gruppo Spazio Savigliano, a nome per conto la illustrerà il consigliere Giacomo Calcagno, ed è la numero 7, riguarda la segnaletica orizzontale gialla di percorsi e piste ciclabili. Consigliere Calcagno, se vuole illustrarla. Grazie.
Premesso che in diverse vie cittadine le righe gialle che delimitano percorsi e piste ciclabili risultano quasi cancellate o non più visibili, ed era sempre Corso Vittorio Veneto, compromettendo sicurezza e fruibilità per ciclisti e pedoni, si chiede di sapere se è stato effettuato un censimento dello stato della segnaletica orizzontale delle piste ciclabili, se esiste un programma di ripristino e manutenzione programmata della segnaletica gialla, quali sono i tempi e le risorse previste per il rifacimento delle tratte più degradate, se sono previsti controlli periodici per evitare il deterioramento della segnaletica. Grazie.
Grazie consigliere Calcagno, prego assessore Federica Brizio.
Sì, grazie presidente. Come le avevo già anticipato, consigliere Calcagno, perché ne abbiamo già anche parlato, ci siamo concentrati sulla segnaletica bianca, chiara, non quella delle piste ciclabili, e abbiamo ancora dei lavori da eseguire. La prossima tornata di tinteggiatura arriverà settembre, nel mese di settembre, e quindi vedremo di andare a verificare bene tutte le situazioni di segnaletica delle piste ciclabili e di ripristinare le parti che sono più degradate. Quindi a settembre.
Consigliere Calcagno, si ritiene soddisfatto della risposta?
Non posso essere soddisfatto, perché per sé le piste ciclabili sono utilizzabili specialmente dalla primavera poi all'autunno, quindi il rifacimento delle righe sarebbe opportuno prevederlo prima. Per quanto riguarda le righe gialle, le uniche righe gialle che ho visto sono in piazza Sperino, dove è stata tracciata la riga gialla per l'autobus, che poi dopo il sindaco poi illustrerà, per creare un collegamento con l'aeroporto di Valdigi. Quindi se si vuole fare anche, che so, adesso dico Corso Vittorio perché parlo sempre di Corso Vittorio, si può anche far anticipare qualche coloritura e non aspettare l'autunno.
Grazie consigliere Calcagno. Quindi passerei a questo punto all'interrogazione in merito alle pensiline per le biciclette in piazza della stazione, anche questa presentata dal gruppo Spazio Savigliano, in questo caso la illustrerà il consigliere Paolo Tesio. Prego.
Grazie presidente. Premesso che in data 5 marzo è stata presentata un'interrogazione da questo gruppo che segnalava che alcune tettoie delle pensiline per biciclette presso la stazione ferroviaria erano rotte o mancanti e che a tale interrogazione l'amministrazione rispondeva che le pensiline non erano di competenza comunale ma di RFI in quanto da loro installate. Considerato che a seguito di tale informazione abbiamo contattato RFI in data 22 maggio e che ha risposto in data 29 maggio segnalando quanto segue. Gentile consigliere Tegi, in riferimento alla sua segnalazione del giorno 22 maggio relativa alle coperture delle pensiline per il parcheggio biciclette presso la stazione di Savigliano, desideriamo comunicarle quanto segue. Dalle verifiche effettuate risulta che l'area in cui insistono le strutture segnalate rientra in ambito convenzionato. In tale contesto le coperture in argomento risultano installate dal Comune e, pertanto, i relativi oneri manutentivi, ovvero l'eventuale rimozione delle stesse, non rientrano tra le competenze di questa società. Si chiede quindi i motivi che hanno portato alla risposta evidentemente errata da parte dell'amministrazione nei precedenti consigli comunali e quali interventi intende effettuare l'amministrazione in merito alla problematica segnalata.
Grazie consigliere Tesio. A questa interrogazione risponde nuovamente l'assessora Federica Brizio. Prego.
Sì, grazie presidente. Mi spiace ricevere questa interrogazione perché sapete benissimo, anzi l'ho detto già anche al consigliere Calcagno, che abbiamo già fatto fare i preventivi e che provvederemo alla manutenzione della copertura delle pensiline. Se era solo per farmi dire che ho sbagliato, può capitare, e quindi non abbiamo cercato. Se ci fosse qualche comunicazione, qualche scritto dove c'è qualcosa che identifica la proprietà delle coperture dei portabici, ma in realtà non c'è nulla, non esiste nulla. La convenzione è una convenzione che viene dal passato e quindi non è una cosa così assurda, anzi il sindaco continua a sostenere che in base all'articolo 934 del codice civile, in quanto trattasi di strutture, di immobili, si potrebbe interpretare come diritto di accessione, però noi abbiamo fatto fare i preventivi, provvederemo alla manutenzione e quindi l'avevo già detto, mi fa un po' specie questa interrogazione, però va bene così.
Grazie assessore Federica Brizio. In questo caso lasciamo nuovamente la parola al consigliere Tesio per una breve replica. Prego.
Sì, come detto dall'assessore, l'aveva comunicato al consigliere Calcagno, non al sottoscritto. E ho dato la possibilità anche di spiegare eventuali possibili altre valutazioni fatte dal Comune, che ripeto, se per caso si ritiene che non sia vostra competenza potete continuare, altrimenti evidentemente andare avanti con la strada che avete detto con i preventivi. Mi fa specie a me invece in realtà, perché sinceramente poi non credo neanche sia un errore in questo caso politico, però nel momento in cui si va a dare una risposta in un'interrogazione e si dice che non sono di sua competenza, io mi sono fatto lo scrupolo e ho scritto privatamente a RFI, che mi ha risposto questo in una settimana. RFI non è proprio l'ente più veloce di questa terra. Quindi credo che un pochino di scrupolo precedentemente non avrebbe portato a questa situazione. Tutto lì, non si risenta, perché posso essere risentito anch'io per lo stesso motivo.
Bene, grazie consigliere Tesio. Ora, sono le 19:48. In questo caso o il sindaco si materializza da quella porta o direi che procediamo a fare una piccola sospensione, magari di 10 minuti, in modo che gli diamo la possibilità, e in teoria no, perché all'ordine del giorno io capisco, ma all'ordine del giorno ci sono delle delibere che lui deve illustrare. Quindi chiedo scusa anche a coloro che ci seguono e a questo punto Sospendo il consiglio per una decina di minuti. Grazie. Bene, chiedo ai consiglieri di prendere posto per cortesia. Consigliere Zampedri, per cortesia. Consigliere Zampedri, per cortesia. Diamo il benvenuto al sindaco. Allora, come avevamo detto, lasciamo al sindaco la parola per effettuare le comunicazioni che non ha potuto fare in precedenza. Prego.
Sì, buonasera a tutte e a tutti. Mi scuso per il ritardo dovuto a un appuntamento in provincia con la conferenza dei sindaci dell'ASL insieme all'assessore Riboldi, in cui si è parlato di riforma del 118 per una rimodulazione del servizio nella provincia di Cuneo alla luce delle disponibilità mediche e anche di attrezzature che sono a disposizione del servizio. Lunedì 8 ore 10 c'è una cerimonia per la consegna dell'attestato per la possibilità di produrre e commercializzare i PNU come DECO, cioè denominazione comunale, a una impresa che produrrà i PNU alle Valdigi. Siete tutti invitati. Lunedì 8 alle ore 10. Altra comunicazione. Come letto sui giornali, il Consiglio di Stato si è pronunciato in via definitiva sul permesso di costruire dell'edificio di Viale Piave. Si tratta di una sentenza non più appellabile, emessa sul primo permesso di costruire rilasciato, ossia quello sui 5 piani. Resta pendente altro contenzioso sulla variante, ma esso oggi appare in gran parte superato da questo importante provvedimento. La sentenza ha sostanzialmente confermato la legittimità della procedura seguita dal Comune. In un punto il Consiglio di Stato ha accolto le ragioni delle ricorrenti, ossia sulla illegittimità costituzionale della legge regionale che aveva consentito la progettazione dell'ultimo piano, il quinto. Ed è proprio il punto sul quale, appena intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, il Comune era prontamente intervenuto con provvedimento amministrativo e anche l'impresa costruttrice era prontamente intervenuta con la variante per l'eliminazione del quinto piano. In ogni caso il Comune al momento del rilascio del permesso aveva specificamente avvisato il destinatario della pendenza della questione di costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale. Per il resto il Consiglio di Stato con questa sentenza ha riconosciuto punto per punto la correttezza dei percorsi amministrativi, dei calcoli e della procedura complessiva che ha portato all'emissione dell'originario permesso di costruire. Voglio quindi complimentarmi specificamente con le donne e gli uomini dei nostri uffici competenti, perché nelle lunghe sedute dedicate a quella pratica, in un contesto assai carico di tensione, sono stati scrupolosamente rispettati i dettami normativi, come riconosciuto in sentenza. A loro dico, col senno di poi, che per noi è peraltro uguale al senno di prima, che abbiamo fatto bene a credere in noi stessi, nei nostri ragionamenti, nei nostri approfondimenti e nel nostro percorso, nonostante tutto il mondo, anche a livelli molto autorevoli, in un certo frangente ci volesse far credere che eravamo in errore. La linearità del nostro percorso, riconosciuta al più alto livello di giustizia amministrativa, oggi consente al Comune la giusta tranquillità nei confronti di tutti coloro che sono stati nostri interlocutori. Su un punto il Consiglio di Stato ha preso posizione in modo netto, si da esprimere un principio valevole in tanti altri casi. Ha affermato che quell'edificio si trova in zona B e quindi non era necessaria l'autorizzazione paesaggistica, ex articolo 142, che comunque è stata prodotta dall'impresa costruttrice ad abundantiam postuma. Quest'ultimo fatto è di notevole interesse per la nostra comunità cittadina, non solo e non tanto per il caso di specie, ma per tutte le altre situazioni simili. In pratica ci fa stare tranquilli sul passato. I permessi di costruire rilasciati in aree corrispondenti sono pienamente legittimi e sul futuro si alleggeriscono gli adempimenti per le prossime pratiche, non essendo necessaria in quelle aree l'autorizzazione paesaggistica, sicché tutta quella tensione che si era creata nel mondo edilizio sevillanese un paio d'anni or sono oggi è finalmente completamente fugata da questa chiara e auspicata precisazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato. Penso che questo chiarimento sarà utile anche a parecchi altri comuni. Basta, io non ho altre comunicazioni.
Grazie Sindaco. Allora, sempre con il Sindaco riprendiamo le interrogazioni che erano state saltate in precedenza, compresa anche poi quella che è arrivata fuori termine, ma che abbiamo concordato anche come ufficio di presidenza di accogliere, che è quella del consigliere Occelli, che verrà esaminata alla fine delle tre interrogazioni che mancano. Allora, la quarta era l'interrogazione riguardante gli ingressi della scuola elementare su via Ferreri, anche in questo caso presentata dalla consigliera Petra Senesi in rappresentanza dei propri gruppi, e a lei lascio la parola per illustrarla. Prego.
Nel penultimo consiglio comunale si era discusso attraverso un'interpellanza delle criticità emerse durante gli ingressi e le uscite dei bambini della scuola elementare di via Ferreri. Si chiede all'amministrazione se ci sono stati dei miglioramenti alla luce delle iniziative introdotte, se e quali interventi sono previsti per il prossimo anno scolastico per ovviare le criticità che comunque permangono, soprattutto il pomeriggio quando escono circa 400 bambini più gli adulti da un unico cancello.
Grazie, risponde all'interrogazione il Sindaco, prego.
Grazie consigliera Senesi. Io direi che i miglioramenti ci sono stati. Quello che mi sembra più importante è che è eliminato il groviglio di auto e pedoni nello stesso tempo, con una soluzione che mi sembra stia funzionando abbastanza bene. Effettivamente è vero, ci sono ancora delle criticità alle 4 del pomeriggio. E prima di adottare degli ulteriori provvedimenti, io credo che sarebbe opportuno se una diversa autoregolamentazione, magari non coercitiva, la potessero adottare gli stessi genitori, nonni e familiari che vanno a prendere i bimbi, in particolare su due aspetti. Sarebbe utile, opportuno, almeno quando non piove, che non si sosti per l'attesa dei bambini sotto la tettoia, perché quello punto di passaggio normalmente blocca coloro che stanno uscendo. Seconda regola che, a mio avviso, gli stessi genitori potrebbero darsi: lasciare prima defluire i pedoni e poi coloro, tre minuti dopo, coloro che invece hanno le biciclette al seguito, quindi aspettino per quei tre minuti i pedoni, e a mio avviso sarebbe già con questa autoregolamentazione molto più fluida. Lo dico in questa occasione proprio perché magari, ma anche un po' con l'aiuto di tutti e con le migliorie proposte da tutti, può darsi che possa essere utile senza ulteriori, diciamo, interventi, come dire, impositivi.
Grazie Sindaco. Consigliera Senesi, si ritiene soddisfatta della risposta?
In parte, nel senso che sicuramente la diminuzione della commissione autopedoni può essere sicuramente un miglioramento, i grandi numeri su un'unica uscita continuano secondo me a rimanere un problema. Certo che un'autoregolamentazione potrebbe essere efficace, dall'altra parte mettere insieme così tante teste, così tante persone, rischia forse ha bisogno un po' di una regolamentazione più che di un'autoregolamentazione. Comunque sicuramente ci sarà modo poi anche a settembre di capire se e quali miglioramenti potranno esserci. Grazie.
Bene, passiamo quindi alla quella che era la quinta interrogazione, sempre presentata dal gruppo Spazio Savigliano, in questo caso riguarda la procedura di nomina e designazione dei rappresentanti dell'amministrazione comunale presso enti, società, aziende ed istituzioni, e la illustra la consigliera Giorgia Seliak. Prego.
Grazie. Premesso che, ai sensi del decreto legislativo numero 267 del 2000, all'articolo 50,8, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni spettano al sindaco, la cui azione tuttavia non è libera e arbitraria, bensì vincolata al rispetto degli indirizzi che il Consiglio Comunale è tenuto ad emanare secondo il decreto già citato e secondo quanto previsto anche dal regolamento del nostro comune. L'ultima delibera approvata sul punto è la delibera consigliare numero 32 del 20 luglio 2009, con la quale il nostro comune ha approvato il regolamento per le nomine e le designazioni dei rappresentanti dell'amministrazione comunale presso enti, società, aziende e istituzioni. Tale regolamento prevede, oltre al resto, l'istituzione all'inizio di ogni tornata amministrativa di un albo per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende e istituzioni, l'obbligo, ogni qualvolta si presenti la necessità di provvedere a uno o più nomine, di darne notizia alla cittadinanza almeno 30 giorni prima della scadenza del precedente incarico, mediante affissione all'albo pretorio, notificazione a ciascuno dei gruppi consigliari e diffusione a mezzo stampa sulle testate settimanali locali. La possibilità per i cittadini, dunque, che abbiano i requisiti previsti dal regolamento stesso, di presentare la propria candidatura, allegando il proprio curriculum e la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità o di conflitto di interessi. L'obbligo poi per il sindaco, almeno 10 giorni prima di procedere alla nomina, di depositare presso la segreteria del comune la dichiarazione di disponibilità e il curriculum dei soggetti che intende nominare e che, salvo motivata eccezione, siano compresi nell'albo, dandone contestualmente informazione scritta ai capigruppo consigliari. La possibilità, da parte dei capigruppo consigliari o di altri soggetti interessati, di presentare osservazioni o memorie sulle candidature entro il termine di 48 ore prima della scadenza del termine di nomina. L'obbligo poi per i nominati a espletare l'incarico attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Comune in sede di nomina. È considerato che, come noto, proprio recentemente il sindaco ha provveduto ad alcune nomine o designazioni di rappresentanti dell'amministrazione in alcuni enti, quali Osi Giovani, la Fondazione Enti Manifestazione, l'Ocsea. Nel corso del suo mandato, inoltre, il sindaco ha provveduto alla nomina di rappresentanti presso la Fondazione CRS, la Casa di Riposo Fratelli Ariaudo di Le Valdigi e la Fondazione Bruno. Se non che non risulta effettuata alcuna comunicazione alla cittadinanza, né alla stampa, né ai gruppi consigliari 30 giorni prima della scadenza, precludendo così ai cittadini la possibilità di venire a conoscenza dell'albo e della possibilità di candidarsi. Non è stata effettuata alcuna comunicazione ai capigruppo 10 giorni prima della nomina, impedendo qualsiasi confronto e possibilità di osservazioni. E tranne alcuni depositati qualche giorno prima, i curriculi dei soggetti nominati ci riferiscono essere stati depositati il giorno stesso della nomina, se non addirittura in un caso dopo il decreto di nomina, e dopo tra l'altro un parere di legittimità richiesto proprio dal nostro gruppo consigliare al segretario comunale su questa questione. Dall'inizio della consigliatura non sono stati approvati in Consiglio Comunale gli indirizzi che dovrebbero regolare la nomina e guidare l'operato dei soggetti nominati nell'interesse della collettività. Dunque, pur riservandosi ogni eventuale opportuno approfondimento sulla legittimità di tale operato, in questa sede si chiede al sindaco per quale ragione ha deciso di non portare in consiglio l'approvazione degli indirizzi che secondo la legge e lo statuto comunale dovrebbero regolare la nomina e guidare poi l'operato dei soggetti nominati nell'interesse della collettività. e per quale ragione, nelle varie occasioni sopracitate, ha deciso di non pubblicizzare l'apertura della procedura di nomina, riducendo di fatto il numero di cittadini candidati tra cui scegliere, e di non depositare nella segreteria del Comune i nomi e i curricula dei soggetti che intendeva nominare, senza conseguentemente darne comunicazione ai capigruppo, impedendo ogni confronto sul punto.
Grazie consigliera Seliak, prego la risposta il sindaco Antonello Portera.
Allora va dato merito alla consigliera Seliak di aver tirato fuori dalle cantine del municipio un regolamento che era rimasto carico di polvere da decenni e devo dire anche da parte mia, e ne faccio ammenda. Devo dare anche merito alla consigliera Seliak di avere riproposto e messo sul tavolo del Consiglio Comunale un regolamento e una tematica sulla quale, secondo me, e lo dirò dopo, conviene metter mano. Prima di fare qualche considerazione appunto più politica, mi permetto di leggere però quello che è il parere che è stato espresso dal segretario generale, proprio su richiesta della consigliera Seliak. Efficace applicazione del regolamento per le nomine e le designazioni dei rappresentanti dell'amministrazione comunale presso enti, aziende ed istituzioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 32 del 20 luglio 2009. Vista la richiesta presentata alla vicepresidente del Consiglio Comunale, avvocato Giorgia Seliak, si esprime il seguente parere, avente ad oggetto l'efficacia e l'applicazione del vigente regolamento per le nomine e le designazioni dei rappresentanti dell'amministrazione comunale presso enti, società, aziende ed istituzioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 32 del 20 luglio 2009, con riferimento specifico alla fattispecie alla fattispecie di nomina di numero 3 componenti del CDA di Oasi Giovani e di designazione di un componente della CDA della Fondazione Ente Manifestazioni. Ah sì, 2009, sì, giusto. In via preliminare occorre ricostruire l'iter cronologico di approvazione del regolamento de quo al fine di esprimere un parere sull'efficacia attuale del medesimo, in un criterio di gerarchia delle fonti in rapporto in primis con l'articolo 50,8 e con l'articolo 42,2 del decreto legislativo 267/2000, in secundis con l'articolo 7 del vigente statuto comunale. Come noto alla signoria vostra vicepresidente, la fonte del potere regolamentare in capo al comune si rinviene nella Costituzione, la quale all'articolo 117,6 espressamente prevede: la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia, i comuni, le province, le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Gli articoli 36,2 lettera N e 36,5 della legge 142/90 disponevano che il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, omissis: la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36,5. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 32,2 lettera N o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco e il Presidente della Provincia, sentiti i capigruppi consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con un suo atto comunicato al Consiglio nella prima adunanza. In ottemperanza alle disposizioni sopracitate, il Comune di Savigliano, con deliberazione di Consiglio Comunale numero 42 del 95, ha approvato il regolamento per le nomine e le designazioni dei rappresentanti dell'amministrazione comunale presso enti, società, aziende e istituzioni. Successivamente, con deliberazione Consiglio Comunale numero 46 del 23/7/1999, è stato confermato il regolamento approvato nel 1995 modificato con 4 emendamenti. 18 agosto del 2000 entra in vigore il decreto legislativo 267 del 2000, e l'articolo 50,8 del decreto legislativo 267/2000 ha disposto che, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende e istituzioni. L'articolo 42,2 lettera M del decreto legislativo 267 attribuisce al Consiglio Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni, o adesso espressamente riservata dalla legge. Si sono susseguite quindi due deliberazioni del Consiglio Comunale, la numero 43 del 6/9/2004, con la quale viene confermato il regolamento modificato approvato nel 1999, e da ultimo la numero 32 del 27/2009, con la quale è stato nuovamente confermato il regolamento del 1999. Non esistono altre deliberazioni successive di Consiglio Comunale riguardanti indirizzi per la nomina dei rappresentanti dell'amministrazione comunale presso enti, società, aziende ed istituzioni. Le fonti primarie rappresentate dall'articolo 42,2 lettera M, dall'articolo 50,8 del TUE, la fonte subprimaria rappresentata dall'articolo 7 dello Statuto Comunale non dettano naturalmente disposizioni di dettaglio, lasciando alla potestà regolamentare autonoma del Comune le specifiche tecniche procedurali per la corretta applicazione. La ratio sottesa all'emanazione di un regolamento dal 1995, più volte confermato, seppure in parte emendato, è da rinvenire nella volontà dell'organo consiliare, proprio ex articolo 42,2, lettera M, di dettare e quindi confermare nel corso delle consiliature succedutesi negli anni, da un lato i requisiti dei candidati, dall'altro disposizioni procedurali per la presentazione delle candidature, per la pubblicità delle medesime e infine per la designazione e per la nomina. Queste preliminari riflessioni consentono di rispondere al primo dei quesiti posti dalla vicepresidente circa validità e efficacia del regolamento del 2009. Le disposizioni regolamentari non erano in contrasto con le previsioni degli articoli 36,2 lettera N e 36,5 della legge 142/90, non sono in contrasto con l'articolo 50,8 del decreto legislativo 267/2000 e con l'articolo 42,2 lettera M sopravvenuti, e non contrastano neanche con l'articolo 7 del vigente statuto comunale, perché se è pur vero che il comma 4 prevede che gli indirizzi hanno efficacia limitata all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare, in mancanza di indirizzi differenti e contrari espressi attraverso l'adozione di deliberazione del Consiglio Comunale, ex articolo 42,2, si applica il regolamento vigente, mai oggetto di specifica abrogazione nel corso delle consigliature che si sono succedute negli anni, ma anzi confermato con emendamenti da adiuvare. Gli emendamenti. Ad adiuvando si evidenzia che il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sottolineato che il Consiglio Comunale neoinsediato non ha alcun onere o obbligo di approvare nuovi e diversi indirizzi in ordine alle nomine, ma ne ha solo facoltà, per cui i precedenti indirizzi sopravvivono alle diverse amministrazioni che si susseguono. Medesimo orientamento si evince dalla sentenza del TAR Lombardia-Brescia, sezione 1, 15 ottobre 2014, numero 1058, nella quale si evidenzia che anche in assenza di indirizzi le nomine possono essere effettuate legittimamente, in quanto l'ordinamento generale ritiene criteri guida che si impongono anche se non sono recepiti dai singoli enti. Tra questi due principali sono certamente in positivo la preparazione professionale e in negativo l'assenza di conflitti di interesse. A parere dello scrivente, pertanto, non si pone una questione di legittimità e di efficacia della fonte regolamentare vigente, quanto un presupposto qualificabile come idoneità della medesima a raggiungere lo scopo in modo efficiente ed efficace, poiché i criteri, le modalità di designazione e nomina potevano essere contenuti ab origine nel testo di una deliberazione consiliare da adottare ai sensi dell'articolo 42,2 lettera m all'inizio di ogni consiliatura, in aderenza anche all'articolo 7 dello statuto comunale, consentendo quindi a ogni amministrazione di disciplinare criteri e procedure senza dover procedere a una revisione regolamentare per sua natura più complessa e farraginosa. L'ordine logico della trattazione impone allo scrivente, cioè al segretario, di rimandare la risposta al secondo quesito dopo aver risposto al terzo, ovvero se siano valide le nomine e le designazioni effettuate dal sindaco senza la previsione o il rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale, cui le stesse sono vincolate per legge ai sensi dell'articolo 50. Si procede quindi a una ricostruzione delle modalità di nomina di numero 3 componenti del CDA di OES Giovani ETS e di designazione di un componente nel CDA di Fondazione Ente Manifestazione. L'albo delle nomine, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento in oggetto, è stato istituito presso ogni mandato amministrativo l'archivio comunale. Nella fattispecie c'è il fascicolo denominato albo per le nomine e designazioni rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni. Mandato 2022-2027. Ivi sono conservati i modelli per proporre le candidature in ottemperanza all'articolo 3 del regolamento citato e successive nomine predisposte con decreto sindacale a firma del sindaco Antonello Portero, due membri della CDA Fondazione, tre membri Oasi Giovani, due membri Casa del Riposo Fratelli Ariaudo, un componente della Fondazione Arnaldo Bruno, e designati con decreto sindacale hanno presentato la loro candidatura e trascritti sul relativo albo prima della redazione del decreto stesso, poi ci sono le date di ciascuna, poi nomine effettuate direttamente in assemblea, un rappresentante nella fondazione Ente Manifestazioni, nell'assemblea del 15/5/2026 il sindaco ha presentato Giuseppe Bori come consigliere. Presentazione della candidatura per l'elezione da parte dell'Assemblea Consorziale di un componente del CDA CSEA, ingegnere Alessandro Todeschelli. Presentazione che è spedita il 27/5/2026. Non si evidenzia, a parere dello scrivente, una violazione degli indirizzi espressi dal Consiglio nelle procedure di nomina e designazione di cui sopra, in ottemperanza all'articolo 50,8 del TUE, essendo state le medesime effettuate secondo le disposizioni del regolamento tuttora vigente, con l'eccezione del comma 1 dell'articolo 5. Nella parte relativa alla comunicazione preventiva scritta ai capigruppi consiliari ed eventuali memorie, la non osservanza della quale è oggetto del secondo quesito posto dalla vicepresidente. Da una ricostruzione effettuata tramite protocollo, archivio, ufficio di staff, segreteria particolare preposto dal sindaco, non risultano essere state date comunicazioni preventive scritte ai capigruppo consiliari della volontà di designare o nominare né in questa consiliatura né in quelle precedenti dall'anno di approvazione del regolamento del quale. L'articolo 5,1 del regolamento prevede in sintesi che il sindaco, almeno 10 giorni prima di procedere alla nomina, depositi presso la segreteria del comune dichiarazioni di disponibilità e curriculum vitae dei soggetti che intende nominare, che dia comunicazione contestuale scritta ai capigruppo consiliari, i quali avranno facoltà di presentare memorie che dovranno pervenire almeno 48 ore prima del termine di nomina da lui indicato. È assolutamente condivisibile la sottolineatura della vicepresidente relativa all'erronea indicazione nei decreti della data di approvazione del regolamento, ovvero 2010 invece di 2009. Si tratta di mero errore materiale di trascrizione che non inficia la validità e efficacia delle nomine e designazioni che dovranno essere corretti per le applicazioni future. Per giungere alla definizione di un parere sul secondo quesito posto dalla vicepresidente è necessario approfondire la ratio dell'articolo 5 del regolamento de quo, riferita peraltro alla sola nomina e non alla designazione, che risiede nell'obiettivo di informare i capigruppo consiliari della volontà di procedere a nominare rappresentanti del comune presso enti, società, aziende e istituzioni, non configurandosi nella fattispecie né l'avvio di un procedimento amministrativo con diritto degli interessati a presentare in memoria né una conferenza dei servizi decisoria finalizzata a concordare il contenuto del provvedimento finale. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti delle amministrazioni locali, questo è comunque un elemento centrale a prescindere dai contenuti specifici del regolamento, hanno carattere fiduciario, nel senso che riflettono un giudizio di affidabilità, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli interessi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare nel senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi abbia conferito l'incarico. Il cosiddetto sistema dello spoil system, di cui la norma dell'articolo 50,8 estrinseca azione, ha peraltro ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che ha ritenuto compatibile con l'articolo 97 della Costituzione, qualora le nomine siano riferite a soggetti nominati intuito persone, cioè sulla base di valutazioni personali coerenti con l'indirizzo politico. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di controllo politico, amministrativo dell'ente. La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni volte a guidare il Sindaco nella scelta dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate attiene ai requisiti di competenza. I candidati devono possedere adeguata professionalità e esperienza ed essere qualificati per lo specifico incarico, a criteri che escludano l'incompatibilità e l'inconferibilità della nomina dei candidati scelti e garantiscano l'equilibrio di genere, promuovendo la parità tra uomini e donne nella rappresentanza. Laddove la procedura di designazione di nomina rispetti gli indirizzi sopra descritti, il potere sindacale viene esercitato legittimamente ed efficacemente, in ottemperanza al carattere fiduciario delle medesime. La mancata informazione preventiva ai capigruppo consiliari o il mancato rispetto del termine per eventuali osservazioni non costituisce, a parere dello scrivente, un vizio di legittimità, né sotto il profilo della violazione di legge del regolamento, né sotto il profilo dell'eccesso di potere, in quanto il contenuto del decreto di nomina o della designazione non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, nonostante la comunicazione scritta ai capigruppi consiliari e le eventuali memorie presentate, proprio per il carattere assolutamente fiduciario della nomina. Il carattere non perentorio dei termini di comunicazione ai capigruppo consiliari e di eventuali osservazioni o la forma con la quale viene dato dal sindaco emerge altresì dalla circostanza che all'inosservanza dei medesimi non è collegata un'eventuale sanzione di invalidità e conseguenziale inefficacia della nomina o della designazione. Il presente parere pro veritate reso per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 97,2 del decreto legislativo 2267. Lo condivido in pieno, condivido lievemente meno un passaggio che è più politico e attiene al fatto che il nominato, più che rappresentare gli interessi di chi lo nomina, deve rappresentare gli interessi, nell'interesse pubblico, ma comunque gli interessi dell'ente di riferimento. E ora faccio qualche considerazione che, prendendo atto di quelle che sono i rilievi che opportunamente e correttamente sono stati rilevati dalla consigliera Seliak, se posso esprimere il mio parere su quello che è quel regolamento, penso tutto il male.
Sì, sindaco, chiederei solo la cortesia di, come dire, stringere un po' i tempi,
sono
perché la lettura,
in quelle precedenti.
Sì, la lettura è stata abbastanza lunga, ecco. Quindi se Le considerazioni
sono molto veloce. Io ritengo che sia corretto tornare agli indirizzi generali da approvare all'inizio di ogni consiliatura e non applicare questo tipo di regolamento, cioè abrogare, secondo me, al più presto questo tipo di regolamento, che ha un effetto distorsivo, secondo me, molto grave, cioè quello di, per come è formulato, poi io sono dell'idea che si può regolamentare la vicenda con una opportuna trasparenza nei confronti di tutti i consiglieri e, mi permetto di dire, magari anche con un opportuno riservo da parte di tutti i consiglieri al fine di tutelare la persona che è designata. E ora dico le ragioni, perché questo regolamento, per come è fatto, finisce da una parte per mettere nel tritacarne mediatico anzitempo le persone che tante volte è già difficile cercare di convincere, perché hanno anche una certa, ci sono certe volte cerchi di coinvolgere per un lavoro, tra l'altro tutti gratuiti, perché questi sono tutti gratuiti, delle persone con particolari capacità e non è sempre facile farsi dire dei sì. A maggior ragione, se io fossi un professionista slegato completamente dall'agone politico e mi fosse proposta l'amministrazione di un, cioè un ruolo in amministrazione di un qualcosa che non è politico ma è al servizio della comunità, l'idea che io debba dare una disponibilità e che poi non solo devo essere sottoposto, cioè al giudizio di, della persona, del sindaco che ti dà la fiducia, ma alle osservazioni, alle valutazioni, ai giudizi, osservazioni scritte di altre persone, io francamente ci starei fuori. Quindi fa un regolamento di questo tipo comporterebbe il fatto di essere effettivamente messi, tra virgolette, nel tritacarne mediatico a persone che magari in quelle condizioni preferiscono non esserci. E già anche in queste condizioni vi assicuro che il fatto di individuare delle persone e magari anche solo designarle, perché un conto è la nomina, lo fa il sindaco e quella persona è, un conto è la designazione. La designazione, come è quella del Consorzio Monviso Solidale, come è quella del Consorzio CSEA, come quella della Fondazione Ente Manifestazioni, poi richiede una votazione da parte di altri soggetti. Ora, mentre sembra abbastanza scontato quello della Fondazione Ente Manifestazioni, sempre designazione è, l'esito non è scontato, anche per gli altri, per altri enti. E uno dei problemi che si sono posti dopo che erano state individuate delle persone, per esempio nel consorzio Monviso Solidale, è il problema della parità di genere, perché alla fine, se ci sono delle designazioni e poi tu hai fatto tutta la procedura di pubblicità eccetera e poi quella persona le devi dire no scusa, abbi pazienza. Tra l'altro, piacevolmente in quel caso si era creato l'effetto opposto, perché c'erano troppe donne e quindi qualcuno ha dovuto fare un passo indietro, e più o meno lo stesso problema si era anche un po' paventato in un'altra occasione. Quindi già distinguiamo le due cose. Dicevo, quando regolamentiamo pure, io direi all'inizio, lo suggerisco a chi verrà dopo, all'inizio del mandato, abroghiamo questo regolamento, perché l'altro aspetto a mio avviso molto negativo è questo regolamento profila un percorso, come dire, non fiduciario, ma si presentano le candidature, le persone presentano le candidature e poi devono essere vagliate. Ma allora, se è un concorso aperto ai titoli, non deve farlo il sindaco, la scelta non deve farla il sindaco, la dovrebbe fare la struttura burocratica piuttosto, una qualche struttura burocratica, se la scelta è per titoli o per... Se invece, come mi sembra di ritenere, e lo penso di poterlo sostenere con una certa tranquillità, sono nomine fiduciarie, come si è sempre fatto, io credo che al di là della procedura da rispettare, effettivamente non sempre, anzi mai rispettata in realtà, deve essere poi nomina fiduciaria, perché comunque la firma ce la mette una certa persona che poi deve rendere conto. C'è anche un'altra cosa, l'ho già accennato, che non mi piace assolutamente di questo regolamento: la persona nominata deve seguire gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. No, al limite il sindaco che nella scelta della persona deve seguire gli indirizzi dati nel Consiglio Comunale. La persona nominata, a seconda del tipo di ente, un conto se è una società, un conto se è una fondazione o altra, facilmente non ha il vincolo di mandato. Ecco, non può stabilirlo un regolamento che la persona che è nominata poi deve seguire gli indirizzi del Consiglio Comunale. No, è il sindaco che deve seguire gli indirizzi del Consiglio Comunale. Quindi favorevole a degli indirizzi più chiari che però tutelino il riservo la dignità delle persone che non vogliono tanto essere, come dire, tirati per la giacchetta, eccetera, prima di una eventuale nomina. Mi permetto di dire, ne ho anche un po' l'esempio, la mia nomina dei tre membri di Oasi Giovani, che ovviamente, avendola io fatto, io penso per questo, un mese prima dell'elezione dell'assemblea di Oasi Giovani, sono diventati anche un po' oggetto di contesa politica, a mio avviso, e lo dico con massimo rispetto nei confronti del diritto di espressione del pensiero da parte di tutti, sarebbe opportuno evitare. Grazie.
Grazie sindaco. Lascio nuovamente la parola alla consigliera Seliak per il diritto di replica, prego.
Allora, intanto per riassumere, il parere reso dal segretario comunale ci dice sostanzialmente che appunto non è necessario, obbligatorio approvare gli indirizzi, ma ciò non toglie che sarebbe buona cosa, e l'intervento del sindaco oggi ci dice che probabilmente, appunto, se solo si fosse saputo che si poteva e si doveva fare, sarebbe stato buona cosa farlo. Quindi comunque ritengo che fosse una cosa che andava fatta. Ci dice anche che però, in mancanza di questa delibera iniziale, resta valido quello che è oggi il regolamento adottato per rispettare, diciamo, questo obbligo del Consiglio Comunale di dare degli indirizzi per la nomina. Se questo regolamento, appunto, il regolamento non è stato rispettato. Invalida o meno le nomine, il parere del segretario dice di no. Io non sono del tutto persuasa, però il punto non è questo, cioè qua non si sta discutendo di questo, non è questa la sede. Qua il tema è, intanto che è stato ignorato questo regolamento, il fatto proprio che esistesse o che si dovessero approvare questi indirizzi a inizio mandato, si potessero approvare un regolamento, tra l'altro mi permetto di far notare che è stato deliberato da... allora, gli allora consiglieri che siedono anche qua, cioè la vice sindaca Brizio e il presidente del consiglio per Giorgio Rubiolo, quindi insomma qualcuno che con la memoria storica c'era. In ogni caso, l'altra questione secondo me importante è il fatto che in questo contesto, il sindaco non si sia posto il tema del agire condividendo in trasparenza nell'interesse della comunità e si è comportato come se fosse una prerogativa sua personale, perché il regolamento può essere rivisto, ma Quello che, che vuole esprimere il regolamento, e che tra l'altro esprimono anche gli indirizzi generali laddove manca il regolamento, è che intanto ci deve essere appunto trasparenza soprattutto ci deve essere una garanzia di professionalità, di competenza. Quindi qua non si tratta di mettere alla gogna le persone in questione, è l'esatto contrario, perché secondo me dare la garanzia che si è seguita una procedura, o comunque di quali sono stati i criteri che hanno permesso la scelta, garantisce in primis proprio queste persone, evitando che siano esposte a critiche di ben altro genere. Perché, scusate, ma una situazione in cui la competenza e la professionalità sono state valutate senza il curriculum, cioè è ovvio che come si fa a dire che c'è competenza e professionalità se non si è neanche visionato il curriculum? Come si fa a dire che c'è imparzialità o merito se non c'erano altri candidati, non c'erano altre scelte? E come si fa a giustificare in tutto questo e a tutelare anche, diciamo, la validità delle persone individuate, se tra l'altro sono coperte dall'ombra di essere tutte persone che hanno supportato il sindaco nelle passate elezioni, o perché parte delle liste, o perché, diciamo, con un supporto, un appoggio esplicito? Allora, la trasparenza, la garanzia del rispetto di indirizzi generali dati dal Consiglio, la condivisione anche democratica con il Consiglio Comunale, permette di garantire proprio questo. Cioè, io, tornando al parere del segretario, io non posso leggere che non ritiene violata, che non ritiene come dire, invalido il procedimento, perché tanto anche con le memorie e le osservazioni degli altri consiglieri il contenuto sarebbe stato uguale. Ma è aberrante questa cosa, cioè il tema è il confronto. Cioè, poi che uno è probabile che avrebbe fatto una scelta comunque basata sui propri criteri, ma caspita, ma il confronto democratico, e questo è mancato. Dopodiché, di nuovo, il fatto che allora fosse stato previsto comunque la possibilità dei cittadini di candidarsi e di proporsi garantisce comunque una partecipazione che sia più ampia, perché è vero che la nomina è fiduciaria, però teniamo anche conto che questa giurisprudenza, questa definizione sulla nomina fiduciaria riguarda nomine che normalmente per legge vengono effettuate...
Scusi consigliera, per cortesia ascoltiamo la replica della consigliera, grazie.
Vengono effettuate a inizio legislatura, cioè dovrebbero accompagnare, diciamo, la legislatura e il quinquennio di amministrazione. Qua, per motivi vari, non si tratta neanche di questo, quindi voglio dire, la fiducia personale del sindaco quando si tratta di una nomina a un anno dalla fine del mandato, come dire, perde anche un po' di quel significato. Condivido invece che debba essere una, diciamo, un mandato che rispecchia la collettività e il Consiglio Comunale. Quindi, onestamente, il fatto che non sia stato rispettato il regolamento resta un aspetto, come dire, da chiarire. Resta il fatto importante che non ci si è chiesti se fosse corretto dare appunto trasparenza e condivisione alla procedura di nomina ed evitare che appunto fosse una nomina semplicemente così personale, ecco, arbitraria, ecco, proprio nell'interesse della collettività e anche delle persone coinvolte.
Grazie consigliera Seliak. Quindi possiamo procedere a questo punto con la successiva interrogazione, che è sempre presentata dal gruppo Spazio Savigliano. L'interrogazione riguarda la concessione a municipi del sistema di gestione e la relativa erogazione di servizi in merito al progetto Smartland Area Savignanese per la realizzazione dei progetti strutturali territoriali integrati. In questo caso il consigliere Paolo Tesio illustra l'interrogazione. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che con delibera di Consiglio Comunale 32 del 29 luglio 2024 il Comune di Savigliano ha approvato il project financing di iniziativa privata presentato da Municipio S.P.A. per l'affidamento in concessione della creazione di un sistema di gestione relativa a erogazione di servizi in merito al progetto Smartland Area Savignanese per la realizzazione dei progetti strutturali territoriali integrati. Considerati che sono passati ormai quasi 2 anni da questa delibera, e ciò permette di trarre un primo bilancio sull'efficacia di tale iniziativa. Si richiede se siano stati presentati e finanziati progetti tramite questo strumento per il Comune di Savigliano, se siano stati presentati e finanziati progetti tramite questo strumento per gli altri comuni partner del progetto, quali siano le valutazioni da parte del Sindaco sull'adozione di tale iniziativa.
Grazie consigliere Tesio, anche in questo caso la risposta è di competenza del Sindaco, prego.
Al termine della procedura di evidenza pubblica mediante project financing tra il Comune di Savigliano, parte concedente, la società di scopo che è stata costituita appositamente, Smart Land Savigliano SRL, il contratto di concessione della gestione di servizi di consulenza, di assistenza, project financing e creazione di servizi digitali per l'attuazione del progetto Smart Land Area Savigliano, finalizzato alla realizzazione di progetti strutturali territoriali integrati al certo numero di SIG, il periodo di durata della concessione di 10 anni. La concessione così stipulata è finalizzata all'attuazione del progetto di sviluppo territoriale integrato denominato Smart Land Savigliano, che riguarda 12 comuni di area savigliano, la cui concreta realizzazione avviene necessariamente attraverso l'indispensabile redazione del progetto esecutivo previsto dall'articolo 8 della concessione. Tale disposizione vincolante per tutti i comuni aderenti al progetto Smart Land Savigliano, in forza sia della stessa cogenza della concessione, sia della convenzione per la gestione in forma associata delle politiche di sviluppo sociale di area, in particolare di tutte le attività finalizzate alla definizione della strategia territoriale dei relativi progetti conseguenziali, stipulata fra i comuni di Savigliano, Ruffia, Monasterolo di Savigliano, Marene, Villa Falletto, Votignasco Racconigi, Villanova Solaro, Murello, Caravagna Piemonte, Cavaller Leone e Cavaller Maggiore, prevede che l'avvio effettivo dell'attività e delle prestazioni cui è tenuto il concessionario Smart Land Area Savigliano SRL, società di scopo formata fra Municipia SPA e 3P Italia, dipende appunto dall'approvazione del progetto esecutivo da parte di tutti i comuni aderenti. Il progetto esecutivo dovrà puntualmente riportare le prestazioni poste a carico del concessionario con riferimento ai singoli progetti individuati nell'elenco delle matrici degli investimenti che ogni comune doveva provvedere a formare, approvare formalmente e quindi trasmettere al concessionario. A causa di svariate richieste di chiarimenti ed integrazioni avanzate da alcuni comuni dopo la stipulazione della concessione, cioè dopo il 27 febbraio 2025, l'implementazione delle matrici degli investimenti di alcuni comuni, sostanzialmente di quei comuni che hanno richiesto i predetti chiarimenti e integrazione della concessione, è rimasta sospesa, mentre gli altri comuni, fra cui Savigliano, che ha trasmesso al concessionario la propria matrice nel marzo 2025, hanno appunto celermente prodotto le proprie rispettive matrici. Attualmente questa fase di stallo sembra superata, le matrici aggiornate sono state condivise dal concessionario con tutti i 12 comuni dell'area savigliano e ad oggi, come risulta da una mail di 3P Italia del 29 maggio 2026, 11 comuni su 12 hanno restituito al concessionario un riscontro puntuale sui contenuti attraverso incontri in presenza avvenuti tra aprile e maggio o mediante comunicazioni di restituzione della matrice aggiornata. C'è ancora un comune per il quale il processo di condivisione è ancora in corso e non ha risposto alle nostre comunicazioni ed è stato sollecitato. Nel frattempo ci sono stati parecchie interlocuzioni con la società Smartland Savigliano per cercare di venire incontro a alcune esigenze alle esigenze di flessibilità proposte dai comuni. Per quanto riguarda l'acquisizione formale di ogni singola matrice degli investimenti attraverso atto amministrativo, la procedura attualmente in corso presso diversi comuni. In sostanza si sta superando il periodo di incertezza di quest'ultimo anno con una soluzione più elastica e più gradita ai comuni. Ciò ha comportato la rimodulazione anche della compagine societaria della società di scopo Smartlands Avigliannese, già partecipata in misura paritaria da municipi e da 3P Italia. Era ora, per meglio aderire alla richiesta di flessibilità dei comuni, vede la riduzione della partecipazione di municipi più incline a investimenti su grandi comuni, su grandi investimenti, a vantaggio di 3P Italia, che è più dimensionato a esigenze più flessibili. Ecco. Dal punto di vista formale, quindi, l'attuazione del progetto non è ancora partita e si conta di avviarla entro 30-40 giorni. Nel frattempo i comuni hanno continuato a operare con i tradizionali strumenti per rinvenimento e gestione dei finanziamenti. Non ci sono né sborsi né conseguenze negative a seguito del ritardo. La società di scopo ha offerto alcuni supporti informali al comune di Savigliano e risulta che a qualche comune abbia offerto anche supporto formale di rilievo ante operatività dello specifico progetto. Per le ragioni dette non è ancora possibile dare un giudizio sul progetto. Un aspetto sicuramente posso dire, che gestire 12 comuni non è proprio facile, anzi forse la dimensione giusta è quella di 6-7 comuni, anche perché poi durante le procedure ci sono comuni che vanno al voto, comuni che cambiano, comuni che devi rispiegare tutto da capo e via dicendo. Un aspetto positivo, io direi molto positivo in diretto, è la relazione intensa e collaborativa che si è creata o comunque è accresciuta e si è cementata sensibilmente in tutta questa fase fra i 12 comuni dell'area del Savigliano, con benefici che vanno al di là di questo specifico progetto e con una maggior vicinanza reciproca. Preciso in ultimo che la professionalità della società di scopo non può assolutamente essere considerata limitata, come magari è facile, può essere più intuitivo capire, al rinvenimento di finanziamenti, quanto alla individuazione di quei bandi più confacenti alle specifiche esigenze del territorio, del comune specifico, e all'assistenza e accompagnamento nell'intero percorso di valorizzazione e utilizzo dei finanziamenti, fino alla rendicontazione, soprattutto per quelli di maggiore complessità.
Grazie Sindaco. Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
No, nel senso, cioè, l'era impostata e anche volutamente, anche abbastanza stringata questa interrogazione per una valutazione più di tipo politico, quindi una valutazione. Poi da quando ho iniziato a sentire il sindaco, che come sappiamo più la risposta è lunga e più è perché la prendiamo larga, ho capito dopo 2 anni, come giustamente ha detto, siamo ancora fermi. Premetto, non ero fermi rispetto a quanto luglio 2024 il project finance. Comunque, quello che dico è non ero a conoscenza appunto che ci fosse questo ritardo. La convenzione è stata firmata il 27 febbraio 2025, quindi su questo giustamente le dice 1 anno e 4 mesi. I comuni però, se effettivamente dopo hanno avanzato delle richieste, è perché evidentemente c'erano dei dubbi su come era stata formulata, immagino, la convenzione. Dal punto di vista politico, perché non scenderei poi sulle varie informazioni anche abbastanza tecniche che ha citato, io credo che anche come amministrazione, anche lei come sindaco, si era esposto particolarmente sulla bontà di questo progetto, proprio per andare a intercettare bandi e finanziamenti. Ha un anno comunque dalla scadenza elettorale, la macchina deve ancora partire, molto probabilmente andrà poi a regime con la nuova amministrazione. Quindi non vedremo sicuramente gli eventuali benefici in questa amministrazione, quindi anche la valutazione sarà un po' difficile trarla. Sinceramente, per come era stato strutturato, pensavo ci fosse un po' più di flessibilità e quindi si riuscisse anche a raggiungere dei risultati nel breve periodo.
Grazie consigliere Tesio. Allora, effettivamente ci sono ancora qualche minuto e quindi procediamo, come avevo già accennato prima, a far illustrare al consigliere Occelli la sua interrogazione, che è pervenuta fuori termine, ma anche con l'accordo della collega dell'ufficio di presidenza, la consigliera Seliak, abbiamo ritenuto che si potesse accettare questa interrogazione, anche perché chiede conto di una convocazione di una commissione permanente, quindi anche un argomento relativamente importante. Prego consigliere Occelli, tra l'altro ricordo che stamattina, sempre su suggerimento della vicepresidentessa, abbiamo inviato a tutti i consiglieri comunque l'interrogazione del consigliere Occelli, che adesso la illustra. Prego.
Io ringrazio l'ufficio di presidenza per avermi concesso di illustrarla anche se era fuori tempo. Le commissioni consigliari permanenti sono, come riportato sul sito web del nostro comune, organismi costituiti in seno al consiglio comunale che svolgono una funzione consultiva e preparatoria degli atti ad esso spettanti, nonché di controllo sull'attuazione delle linee programmatiche relative all'intero mandato. In particolare, la quarta commissione si occupa di servizi sociali, solidarietà, famiglia, case popolari, asili, attività culturali, turismo, sport, lavoro e tematiche giovanili. Nonostante la quantità di argomenti che si potrebbero trattare, questa commissione non viene convocata da tempo immemore. Pensiamo che, nonostante non ci siano obblighi, sarebbe opportuno convocare ogni commissione almeno un paio di volte all'anno, anche solo per tenere aggiornati i consiglieri. Chiediamo quindi di spiegare come mai questo non sia stato fatto.
Grazie consigliere Occelli, il sindaco Portera risponde invece dell'assessora Anna Giordano, che ha dovuto lasciarci per un impegno pubblico. Amministratore, prego.
Rispondo io perché quelle sono materie di più assessori e quindi mi sembra giusto rispondere io. Allora, normalmente l'assessore, il sindaco, promuove l'incontro in commissione, gli incontri in commissione quando sono propedeutici a una delibera di consiglio comunale. Se per esempio si cambia un regolamento che attiene a una questione sociale o il regolamento dello sport, facciamo un esempio, allora deve essere convocata la commissione su iniziativa degli assessori. Ciò non toglie, tuttavia, visto che la commissione è un organo tipicamente consiliare al quale l'assessore partecipa per quel che è il suo riferimento, che singoli consiglieri, anche se non esplicitamente, possono rivolgere domanda al presidente della commissione e magari mandarla per conoscenza anche all'assessore di riferimento, per chiedergli di trattare, anche senza delibera finale, un certo argomento, cosa che tra l'altro noi abbiamo fatto in qualche occasione anche con delle convocazioni di capigruppo, a volte anche allargate. Quindi io devo dire che proprio in riferimento alla quarta commissione, nella precedente consigliatura avevo chiesto al presidente della commissione e anche all'assessore di riferimento, che all'epoca era Alessandro Frossasco, di convocare la quarta commissione per discutere di un tema, il regolamento del garante dei diritti del disabile, e avevo anche predisposto un testo di regolamento. La presidente della commissione competente effettivamente l'ha convocato, c'è stata una discussione, la discussione poi è finita lì, poi più avanti si è ripreso il discorso perché si è costituita la consulta osservatorio. Io dico, a maggior ragione trattandosi di commissione consigliare, quindi organo del consiglio, che chiedere per quale motivo non è stata convocata una commissione quando agli atti non c'è nessuna richiesta da parte di nessun consigliere, la comprenderei di più se a fronte di una richiesta il presidente non l'avesse, anche di un solo consigliere, intendo dire il presidente non l'avesse convocata. Tra l'altro, a differenza delle consulte o delle capigruppo, la commissione ha un costo per il comune, quindi mi sembra giusto che venga convocata quando c'è un oggetto specifico da trattare, anche se non ci deve essere oggetto di deliberazione. Più di così non so cosa dire.
Consigliere Ocelli, prego, un breve diritto di replica.
Ma capisco il discorso sui costi ed è credo forse la parte che condivido di più della sua risposta. Per il resto sono un po' perplesso, perché lo so che qualsiasi consigliere può chiedere, ma infatti non mi lamentavo che mi fosse stata negata la possibilità. Ho solo fatto notare che mi sembrava strano che con tutti questi argomenti in discussione, anche e soprattutto sullo sport, c'è sempre da discutere sui costi, da segnare, cioè, ci sono tante cose, il sociale, molti assessori avrebbero potuto chiedere di convocarla, non è stato fatto, mi è sembrato semplicemente strano, tutto lì.
Grazie consigliere Ocelli, quindi abbiamo concluso il tempo da dedicare alle interrogazioni e interpellanze, che in questo caso non erano presenti per questo consiglio, e quindi possiamo direttamente, visto che le delibere all'ordine del giorno e visto che abbiamo già effettuato una piccola pausa prima, direi di procedere con le delibere all'ordine del giorno, che sono in buona sostanza tre,